Mediterráneo Isurá, na Córsega, Sardenha, Sicília.
Mediterradio, la voce delle isole, dopo la pausa estiva, torna su Rai Sicilia, Rai Sardegna e Radio Corse Frequenza Mora, la trasmissione che unisce le sponde del Mediterraneo. Ogni settimana l'attualità, la cultura e la musica dalle nostre tre isole, con tre studi collegati e tre conduttori. Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Un caro saluto a voi, ascoltatori di Mediterradio in Sicilia, Sardegna e Corsica, chi ci avete aspettato durante tutta l'estate, impensieriti che voi erate di a nostra ripresa. E siamo qui, fedeli come voi, ai nostri appuntamenti settimanali. E un caro saluto a Ghirormo Giusini, che pensiamo presto sarà con noi.
Sì, ci siete mancati, ci sono mancati gli ascoltatori, ma mi siete mancati anche voi, cari compagni di viaggio, devo dire. Mi manca anche Jerome, che spero di riascoltare prestissimo a questi microfoni, perché mantenga saldo il dialogo con i nostri ascoltatori sui temi che ogni anno ci appassionano.
Io mi auguro che tutti voi abbiate passato delle splendide vacanze. Io da isolano sono stato in un'altra isola, l'isola di Pantelleria. E allora lasciatemi ringraziare e salutare gli amici panteschi, Maria e Battista, i piccoli Alessia, Marco, il grande Pietro, Simone, Franco, Ninetta. Insomma, ho conosciuto mezza Pantelleria ed è stato bellissimo. Allora, i temi di oggi: andremo in Sicilia per capire quali sono le prospettive economiche dell'isola alla ripresa della stagione produttiva e per raccontarvi la storia di un giovane dottorando dell'Università di Palermo che 9 anni fa si uccise per protesta contro il sistema dei baroni, una lotta che ora sta portando avanti il padre. Dalla Sardegna torneremo su un tema che ha caratterizzato l'estate, ovvero il furto di sabbia nelle spiagge isolane, e ricorderemo lo scrittore Salvatore Mannuzzo, recentemente scomparso. Amanti dell'opera lirica, state con noi, perché il nostro Petro Luigi Alessandri anche quest'anno ha sconfinato ed è stato a Pesaro e ci racconterà il Rossini Opera Festival. Il primo servizio di oggi affronta invece un tema comune alle tre isole, l'inizio del nuovo anno scolastico. Da Bastia, Petro Luigi Alessandri.
Ecco, ora tutti i scolari sono rientrati e in primario sono in Corsica un po' più di 26.000. Stanno ci sono qualche nuida in cui scuole smezzate in corso preparatorio e preelementare, ci saranno solo 12 scolari. E poi una buona notizia per la Ligiani, questa regione di Castagniccia che è spopolata da decenni e che in un paese di Eoale vede aprire una scuola a Sola in Corsica stanno. Sta regione di Castagniccia, che ha visto poco a poco le sue scuole chiude le sue porte, vede un piccolo raggio di speranza per questo paese di 80 abitanti, che accoglierà dunque 8 scolari venuti da 5 paesi intorno. Una gioia esprimata da Francesco Berlenghi, vicepresidente della comunità di comune di Agosta Verde e incaricato di scuole.
Penso che deve essere un grande momento di emozione, perché so 4 anni che era giosa sta scuola e di avere Cicidelli, Serrano 8, 9 a entra a scuola adesso, un momento, quando ci pensavo la diceva quasi la Riballucci, perché veramente vi pare un affare di un senso di vita, e tutto il mondo sa che la Ligiani ha più bisogno di vita che da strafare, perché di la sola scuola che apre quest'anno in Corsica, penso che va in un senso di, spero, di un certo sviluppo di la Ligiani, perché una piccola scuola che da salvare la Ligiani, ma può permettere a certe persone di installarsi, di lavorare con i Cicidelli. C'è tutto ciò che ci vuole perché lì Campino è, in più sono luoghi magnifici per i Cicidelli.
Secondo una proiezione dell'Istat, la Sicilia nel 2050 potrebbe diventare una terra spopolata. Speriamo che gli statistici si sbaglino, ma queste analisi sono la conseguenza della profonda crisi economica che da 11 anni tiene in ginocchio l'isola, dove sarebbe necessario per risalire la china almeno 1 milione di posti di lavoro. Riprendiamo da qui, dall'analisi della situazione economica della Sicilia, il cammino di Mediterradio, grazie al contributo e ai dati di uno studioso, il presidente di Diste Consulting, l'Istituto di Studi Territoriali, Alessandro La Monica, che ha prodotto un report pubblicato da Zoom, un semestrale della CISL.
Per capire la Sicilia, secondo me basta un dato. Noi in Sicilia abbiamo 5 milioni di abitanti con 1.360.000 occupati, e questo significa che praticamente lavora una persona su quattro. Una regione a sviluppo compiuto, per capirci, lavora una persona su due. Quindi questo credo che sia il nostro obiettivo. Ci servono un altro milione di occupati. La popolazione è destinata a diminuire. Secondo l'Istat, da qua a 10 anni perderemo circa 200.000 abitanti in Sicilia. Questa dinamica della popolazione cosa porterà? La Sicilia rischia lo spopolamento dovuto alle difficili condizioni economiche, perché non si fanno più figli, il saldo migratorio è negativo perché sono in tanti che vanno via, gli immigrati non riescono a bilanciare, quindi il saldo è negativo, aumenta l'età media con tutti i problemi che ne derivano.
Uno spiraglio positivo c'è?
Serve un serio progetto di sviluppo che credo che abbia nell'attrazione degli investimenti dall'esterno dell'area la sua motore principale.
Un dato positivo mi pare che venga dalle start-up, quindi c'è capacità di innovazione.
Però le start-up non risolvono il nostro problema occupazionale. Secondo me la risposta non può che deve arrivare dal manifatturiero. Il turismo può contribuire, ma possiamo arrivare a 300.000 occupati in più. Noi siamo, come è noto a tutti, sbilanciati sui servizi, e poi abbiamo il manifatturiero che ha una quota del 7,5%, dovremmo arrivare al 13-14% che viene da questo settore.
Sono interessanti queste analisi perché in parte riguardano anche la Sardegna, che già conosce lo spopolamento, la perdita di abitanti, e questo si ripercuote anche nella scuola. Per la prima volta dopo molti anni, infatti, il numero complessivo degli studenti è sceso sotto quota 200.000, sono poco più di 199.000 gli iscritti e sono 3.000 in meno rispetto all'anno scorso. La vera sfida poi è quella della lotta alla dispersione scolastica. La Sardegna insieme alla Sicilia detiene un triste record nazionale con il 25% dei ragazzi che lasciano gli studi.
Allora, in Corsica noi abbiamo un aumento di abubulazione, ma che è conseguenza di un bilancio migratorio. La situazione economica non è tanto meglio, abbiamo quasi 20.000 disimpiegati in una abubulazione di 320.000, e i dirigenti attuali di Corsica vogliono più autonomia, per dicono migliorare la situazione. L'esempio di Sicilia un pare positivo.
La situazione è migliore nel corno di sud-est. A Siracusa e Ragusa sono le uniche due province che incrementano le aziende, le imprese anche del settore manifatturiero. La cosa, devo dire, interessante, incoraggiante è quella che diceva l'ospite di Petroluigi, il sorriso di questi bambini che arrivano e entrano dentro i cancelli, diciamo, della scuola. È una cosa che dà un po' di speranza in un sud in cui tutti siamo ricompresi, che oggettivamente a molte, molte ombre e pochissime luci.
Notizie, ma anche musica, anche in questo ottavo ciclo di Mediterradio, e partiamo dalla Sardegna, che produce musicisti tutta Italia. Si chiama Bianca Dischi, è l'etichetta creata dai sardi Fabio Carta e Alberto Murru, che sta puntando su artisti della scena indie italiana. Tra gli altri, il calabrese Scarda, al secolo Nico Scardamaglio, che ha pubblicato l'album Tormentone, che tra intimismo e note ironiche tocca anche temi di attualità, come la violenza sulle donne, nella canzone Giulia, che vi proponiamo.
Lasciate stare Giulia e i suoi capelli neri, quando li tiene sciolti per nascondere i pensieri, insieme a tutti i lividi rimasti sulla pelle. Non è stata violenza, in cielo c'erano le stelle. Lasciate stare Giulia, guarda i vetri del tram, si specchia con le buste della spesa dello Shan, le occhiaie sulla faccia, sveglie posticipate, finite le albe in spiaggia con l'amante di un'estate. E il suo ragazzo la sfiora lentamente, e lei ricambia, fa finta di niente, e forse un po' il rimorso un po' si sente, però leggermente.
Riprendono le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, ma anche nelle università. Il nostro paese ha il minor numero di laureati in Europa dopo la Romania. Nel sud si iscrivono di più, ma si terminano più difficilmente gli studi. Le ragioni sono tante, ma c'è anche sfiducia nel sistema universitario, non solo e non tanto sulla sua capacità di formare per il mercato del lavoro in continua evoluzione, ma soprattutto nella sua forza di autoriformarsi e premiare il merito. Recenti inchieste all'Università di Catania hanno riportato alla luce il baronato che domina la selezione degli aspiranti alla carriera universitaria. In questi giorni è stato ricordato il 9° anniversario della morte di Norman Zarcone, un giovane brillante dottorando in filosofia che ha deciso di togliersi la vita per protestare contro le deviazioni del sistema universitario. Il padre Claudio attende ancora giustizia, nessun ministro lo ha mai ricevuto, né ha aperto un'indagine su questa vicenda. Il genitore ritiene che la magistratura debba applicare il 416 bis riservato ai mafiosi, ai reati compiuti nell'ambito universitario. Lo abbiamo ascoltato.
Quello che più mi avvilisce, mi deprime e mi mortifica è proprio il silenzio delle istituzioni. Io ho scritto a tutti i ministri da 9 anni a questa parte, da un solo ministro non sono stato ricevuto, ho scritto ai capi di governo, sono stato ricevuto dal presidente Mattarella, però sappiamo benissimo che oltre alla pacca sulla spalla non ha potuto fare altro. Io denuncio perché purtroppo non sono stato ancora smentito, è una piaga che continua ad allargarsi, non è un qualcosa che tende a finire, a declinare piano piano, no. Gli ultimi fatti di Catania ci danno la riprova che quello che grido io da 9 anni sia la verità. Io da 9 anni grido in loro direzione mafiosi. Non sono stato mai querelato, perché in fondo noi sappiamo benissimo che sto anche l'applicazione del 416 bis.
Questa è una provocazione, insomma, perché...
No, non è una provocazione. No, non è una provocazione. È la realtà dei fatti, la concretezza. Perché se noi andiamo a leggere l'articolo 416 bis del codice penale, e io l'ho fatto e rifatto, andiamo a vedere dove c'è l'intimidazione. E quando ti dicono tu questo concorso non lo devi fare, sono qua e chiuso, ci sono le registrazioni che parlano, questo è uno dei primi elementi. L'assoggettamento c'è, l'omertà del gruppo c'è. C'è il gruppo, perché per far passare un ricercatore o un associato per diventare ordinario ci vuole sempre la compiacenza di un gruppo, diciamo, di lavoro, il docente che vuole portare avanti il suo allievo e poi la commissione e quant'altro nel contesto.
Sabbia rubata dalle spiagge della Sardegna, il fenomeno si ripete da anni, ma la novità è che ora l'indignazione e la condanna sono unanimi. Così quest'estate non è passato giorno senza che i quotidiani non raccontassero di turisti sorpresi e sanzionati. Anche se molti sono chiaramente sfuggiti ai controlli, pochi possono ormai affermare di non sapere che rubare la sabbia, ma anche tutto ciò che il mare restituisce, è un reato che provoca un grave danno all'ambiente. A sensibilizzare l'opinione pubblica ci pensa da 5 anni la pagina Facebook dell'associazione Sardegna Depredata e Rubata. Il suo presidente Franco Murru ci racconta l'episodio più eclatante dell'estate.
Quello che sicuramente ha fatto più scalpore è la testa del delfino che qualcuno ha pensato di portarsi a casa come ricordo. Non riusciamo a capire per quale motivo. Tra l'altro è una puzza terrificante dentro quel bagaglio. È sicuramente il caso più eclatante. Poi ce ne sono una miriade di altri che hanno fatto meno scalpore, ma nel complesso contribuiscono a creare questo fenomeno che purtroppo va avanti da tempo immemore ormai. Noi che abbiamo creato questa pagina 5 anni fa ci siamo già scontrati con questo problema, già da 20 anni l'abbiamo affrontato e abbiamo cercato di risolverlo, non riuscendoci attraverso le istituzioni, quindi ce ne siamo occupati in prima persona.
Ma si può fare un identikit del predatore della Sardegna, del predatore estivo?
Sì e no, nel senso che quelli con cui abbiamo a che fare noi sono turisti, l'età qualsiasi, bambini, adolescenti, adulti, anziani, nazionalità, tutte le nazionalità. La repressione è venuta nel momento in cui ci si è resi conto che esisteva un problema. Il problema esiste perché fondamentalmente, intanto già a partire dalle scuole non c'è più educazione civica e manca sicuramente l'informazione, informazione istituzionale che appunto dovrebbe essere affrontata dalla Regione Sardegna, ma che evidentemente non interessa alla nostra classe politica.
Tanti episodi negativi, ma anche qualche episodio positivo con dei turisti che hanno rimandato indietro la sabbia a distanza anche di decenni.
Esatto. Esatto, quelle sono cose che fanno piacere. Quest'anno abbiamo parlato di due distinti episodi: il romano che 40 anni fa aveva preso la bottiglietta alla spiaggia di Zaruta, se l'è ritrovata in soffitta tra mille scartoffie, e la prima cosa che gli è venuta in mente è: devo riportarla da dove l'ho presa. E poi la persona che ugualmente tanti anni fa aveva preso una manciata di sabbia dalla famigerata spiaggia rosa di Budelli, che ha pensato anche lui di riportarla e di farla riposizionare nel luogo di origine.
Allora, in Sardegna si ruba a sabbia e si distrugge così un paese che è un'isola, dunque un litorale importante, e in Corsica si assiste, in particolare in le parecchie marine di un litorale est, a una scomparsa di rena di sabbia a causa di fenomeni d'erosione. Allora, certe marine non hanno più che qualche metro di litorale e case vicine sono minacciate. Un governo, dunque, di fronte all'importanza di questa situazione, ha nominato un deputato a capo di una missione parlamentare sull'adattazione di territori di Corsica e d'altre regioni marine di Francia di fronte all'evoluzione di un litorale.
C'è chi ruba la sabbia e c'è chi ruba il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, impedendogli di aver riconosciuto il loro merito. E oggi ne parla appunto Claudio Zarcone nella nostra intervista, ma ne parla anche Roberto Lipari, un giovane e coraggioso comico siciliano che ha fatto un film su questo argomento, si chiama Tutto a Posto, in cui lui sostanzialmente racconta di suo padre, che è il rettore dell'università, di un'università che vende esami, assume solamente ed è dedita alla raccomandazione. Si può ridere, ma anche riflettere.
C'è molto da riflettere, perché i casi purtroppo non mancano di ambiguità e opacità anche in Sardegna sotto questo aspetto. Ciò che sconcerta è che l'università, che dovrebbe essere il luogo dove i giovani vengono educati al libero pensiero, poi diventa invece il luogo spesso di sottomissione servile.
Si è spenta settimana scorsa Marisa Nicolai, che era una delle più grandi cantanti corse dell'annata 60 fino al 2000, si è spenta all'età di 85 anni nel paese di Lugno, in Balagna. A sentimmo in una bella canzone di Fratelli Vincenti e Bruno Baccara, Dimmi Perché.
Dimmi perché tu rispondi al mio canto doloroso. Dimmi perché tu mi confondi quando per te sono malorosa. Dimmi perché come i fiori l'odio dei nudi poco umano.
Mediterraneo sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
Grande emozione ha suscitato lo scorso 17 luglio la scomparsa di Andrea Camilleri, conosciuto in tutto il mondo per i suoi romanzi diventati in TV fiction di successo internazionale. E 10 giorni fa ci ha lasciato in Sardegna un altro grande scrittore, Salvatore Mannuzzu. Una lunga carriera, la sua, partita nel 1962 con il romanzo Un Doge a fari spenti, scritto sotto pseudonimo, ma conclusa la carriera in magistratura e dopo essere stato a lungo parlamentare nel Partito Comunista Italiano, Mannuzzu si è dedicato a tempo pieno alla letteratura. Procedura è stato il romanzo di maggiore successo, un giallo ambientato nella sua Sassari. Alessandro Cadoni è un critico letterario che a Mannuzzu ha dedicato il saggio Il Fantasma e il Seduttore, un ritratto di uno scrittore isolano ma dalla forte impronta europea.
Mannuzzu ha una voce, io credo, oltre che autorevolmente, ha una propria autocoscienza di voce europea. In che senso? Mannuzzu ha guardato alla grande letteratura europea, prima ancora forse che alle sue radici, che pure gli erano molto care. Insomma, Manzoni ha guardato proprio alle grandi voci europee, partendo poi per dire, per diventare il grande narratore che è stato. Cioè, io dico senza alcun dubbio che in Toti Mannuzzo, Sassari, la Sardegna, l'Italia hanno salutato uno scrittore grandissimo, forse uno dei maggiori che siano mai nati in Sardegna, ma una delle grandi voci della letteratura italiana, diciamo a cavallo fra i due secoli. Ecco, lui che è stato prima ancora poeta, che quel grande narratore che è stato, ha preso proprio piede dalle grandi voci della narrativa europea, due nomi tra tutti, quelli di Eliot e di Montale.
Impegno letterario non disgiunto dall'impegno politico, non soltanto quello in Parlamento, ma anche quello nella società, con tante pubblicazioni, tanti saggi, ha vissuto una Sardegna in piena trasformazione, quella degli anni 60 e 70.
Manuso aveva scritto che alla politica toccano le cose urgenti, le cose da chiamare col proprio nome, mentre la letteratura in qualche modo può aggirare queste cose riprendendole però ancora più a fondo. Quindi alla letteratura tocca, come dire, il lavoro sporco, ed è proprio qui che Manuzzo politicamente e letterariamente è stato quel grandissimo intellettuale e narratore, appunto recuperando all'urgenza delle cose da dire con forza, che lui ha detto con forza anche nella sua saggistica, nel suo operato politico, attraverso la letteratura e attraverso la metafora. Ecco, la metafora è in qualche modo questo luogo di divaricazione fra la realtà, in qualche modo è la traduzione linguistica della realtà, è ciò che ha permesso a Manuzzo, secondo me, di saldare proprio queste due sue esperienze, questa esperienza fortemente fattiva, realistica della politica, e invece la traduzione letteraria del mondo.
L'estate i festival fioriscono dappertutto, in Corsica e altro, conoscono un certo successo, come in Corsica e notte di Aghidara, di Patrimonio, ma i Corsi e altri francano un mare per andare, in particolare in Italia, sente un po' d'opera, e una delle destinazioni più preziate è quella di Urof, Rossini, Opera Festival di Pesaro. Qui si ritrova un pubblico che viene di tutte le parti d'Italia e di un mondo, e cantanti anche isolani come i siciliani Alaimo, Siracusa o Usardo de Muro. Stanno Urof festeggiava i suoi 40 anni e, come tutti gli anni, c'era la detta Vito. Giacomo Mariotti, anziano sovrintendente creatore di Urof e oggi presidente d'onore, e un giornalista, Fabio Brisighelli, di Corriere Adriatico, che non ha mai mancato un'edizione di Urof, danno usobare nantasti 40 anni.
Si è trattato di una grande avventura della conoscenza alla ricerca del Rossini dimenticato. E oggi possiamo dire che tutto il Rossini perduto è ritornato alla luce per merito del festival. Quello che manca al festival è che il Rossini serio, che il festival ha riportato all'onore del mondo, diventi un fatto internazionale, il che ancora non è. Nel mondo sono conosciute soprattutto le sue opere buffe e semiserie. Il festival le ha restituite al mondo tutte, con grande successo peraltro. Rossini non ha scritto opere minori, perché anche le opere meno conosciute o più piccole non sono mai opere della mano sinistra. Lui è incapace di scrivere musica banale.
Il Rossini Opera Festival è stata un'idea di Mariotti, di Zedda, di quelli che hanno creato questo festival, questa manifestazione che è cresciuta fino a diventare un festival, una manifestazione di fama mondiale, uno dei festival più noti, più conosciuti, più seguiti in Europa e nel mondo. La rinascita di Rossini che è avvenuta qui a Pesaro.
È fantastico che Pietro Luigi vada ogni anno, perché è lui che ci racconta la musica, grande musica italiana, insomma, è un esperto ed è giusto che sia così.
Sì, veramente straordinario. È vero, nelle nostre isole ci sono tantissimi festival, l'opera forse in Sardegna d'estate non ha tanto spazio, se non nella programmazione a giugno del Teatro Lirico di Cagliari, tante repliche sempre molto partecipate, però un giorno dovremmo tornare sullo scenario, sul panorama dei festival, perché c'è stato un boom, bisognerebbe capire anche con quali ricadute nei territori.
un omaggio a questo grande scrittore di Sardegna che ha avuto la fortuna di avere un premio Nobel in cui Grazia Deledda, questo grande scrittore di in qualche modo un continuatore di questa nuova letteratura sarda, dunque lo salutiamo qui in Corsica.
La musica dalla Sicilia, la rappresentante di Lista, un gruppo tosco-siciliano, è stato considerato il migliore d'Italia da Keep On Live Parade, l'associazione dei gestori dei locali che ospitano musica dal vivo. La rappresentante di Lista è nata nel 2011 dall'incontro fra la voce di Veronica Lucchesi e le chitarre, la fisarmonica e i fiati di Dario Mangiaracina. Al duo nel 2015 si sono aggiunti Enrico Lupi alle tastiere e tromba e Marta Cannuscio alla batteria. Nel 2018 un nuovo inserimento, questa volta con Erika Lucchesi al sax e Roberto Calabresa alla batteria. Noi vi facciamo ascoltare oggi Apriti Cielo.
Il momento dell'agenda di Mediterradio.
Il tema del rispetto è al centro del Festival di Lampedusa, che nel prossimo fine settimana, dal 27 al 29, ospiterà proiezioni, concerti, manifestazioni culinarie, performance di street artist e dibattiti sui temi dei diritti dell'uomo e della salvaguardia dell'ambiente, con una particolare attenzione alla biodiversità delle Pelagie, le isole più a sud d'Europa.
Resterà aperta ancora 10 giorni e chiuderà dunque il 30 settembre a Nuoro la mostra Wolf Suszynski e The Sardinian Project, le fotografie della campagna antimalarica in Sardegna tra il 1948 e il 1950. Negli spazi dell'ex artiglieria sono esposte 190 immagini scattate dal fotografo austro-inglese che documentò la battaglia per l'eradicazione della famigerata malattia infettiva che per secoli ha flagellato l'isola e che ancora agli inizi del Novecento in Sardegna faceva 2000 morti ogni anno, istantanee oggi riproposte dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico.
22 settembre, un mese sarà in festa a Murzu per la sua 22esima edizione. Si vestiglierà anche i 20 anni dell'appellazione brudetta Mele di Corsica. L'amatori potranno scoprire e tastare differenti varietà di un mele corso, in particolare quello di castagno.
E si chiude dunque questa prima puntata dell'ottavo ciclo di Mediterradio. Ringraziamo a Cagliari, alla parte tecnica Salvatore Vargiu e Simone Casti, in regia Serena Schiffini.
Un caro saluto, vi demo appuntamento a settimana prossima. Qui a Tecnica in Bastia c'era Teo Lacombrade.
Con noi qui a Palermo Daniele Marchese e Giuseppe Pitti, i nostri tecnici, la nostra assistente al programma Alessandra Ribolini e la nostra regista Eliane Scheri. E vi diamo appuntamento come al solito, se ci riusciamo, anche quest'anno al podcast.
Abbiateci a tutti.
Nous retrouverons nos amis siciliens et sardes la semaine prochaine. Méditerranée continue. Carlo Pala, politologue, nous parlera de la nouvelle situation politique en Italie et Valérie Cabanès, juriste internationale, nous expliquera comment elle entend mettre en œuvre le crime d'écocide pour défendre l'environnement. Dans notre intermède musical, nous retrouverons la belle voix de la chanteuse italienne Lucilla Galeazzi. Mais pour l'heure, je vous invite à une revue de presse méditerranéenne que j'ai concoctée pour vous.
Méditerranée, la revue de presse.
Une actualité sous le signe des élections et du changement politique. En Italie, le Parti démocrate entre au gouvernement et son ancien secrétaire général et ancien président du Conseil, Matteo Renzi, le quitte. Il forme un nouveau parti, Italia Viva, mais il veut toujours du bien au Parti démocrate. Les divisions depuis longtemps étaient trop nombreuses pour que ça ne finisse pas en scission, déclare Renzi. 15 sénateurs et 25 députés l'ont déjà rejoint. Il Sole 24 Ore pose la question de savoir qui financera le nouveau parti. Le journal cite le nom du roi du chocolat. Une précision importante, le nouveau parti continuera à soutenir le gouvernement. En Espagne, on va revoter une nouvelle fois et les élections législatives sont prévues le 10 novembre prochain. Faute d'accord entre les partis, on ira vers de nouvelles élections, titre El País. Le socialiste Pedro Sanchez, premier ministre sortant, qui était arrivé en tête lors des élections du 28 avril dernier, n'a pourtant pas obtenu la majorité absolue. C'est la quatrième élection en 4 ans. En Espagne. En Israël non plus, les élections législatives n'ont pas donné de majorité au leader politique Netanyahou, premier ministre sortant, et le centriste Benny Gantz. Le journal libanais L'Orient Le Jour donne une projection des sièges à la Knesset et pour gouverner, les deux leaders devront négocier avec les autres partis et notamment pour Netanyahou avec l'extrême droite. En Tunisie aussi, les électeurs étaient appelés à élire leur président de la République. Au premier tour, c'est le candidat indépendant Kaïs Saïeb qui est arrivé en tête devant Nabil Kaouri, le candidat du parti Kal Tounes. Deux candidats anti-système, Nabil Kaouri, candidat populiste, est parfois comparé à l'italien Berlusconi. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans la publicité. Il est le patron de la chaîne de télévision Nesma. Il est actuellement en prison pour blanchiment d'argent. Kaïs Saïeb, très conservateur, il est surnommé Robocop. Il défend la peine de mort et contre la dépénalisation de l'homosexualité et l'égalité homme-femme. Les observateurs politiques ne cachent pas leurs inquiétudes sur l'avenir politique de la Tunisie. Élections municipales également en France et donc en Corse au mois de mars prochain. Le journal Corse ce matin rencontre quotidiennement des candidats qui se font connaître, notamment dans les centres urbains importants. La bataille qui sera la plus suivie sera celle de Bastia où la droite et la gauche veulent faire tomber la citadelle nationaliste. L'Italie a changé de gouvernement et de politique. La tentative de Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord, mouvement d'extrême droite, d'organiser de nouvelles élections et fort de son succès aux européennes de les remporter, n'a pas fonctionné. Il réclamait aussi les pleins pouvoirs. Le mouvement 5 étoiles a concocté une alliance avec le centre-gauche. Un nouveau gouvernement est né avec lui. Une politique nouvelle, notamment pour les migrants. Les tensions avec la France semblent s'apaiser. On annonce la venue en Italie du président Macron. Marco Pala, politologue de l'université de Sassari, décrypte cette nouvelle donne politique. Et première question, ce gouvernement va-t-il durer ?
Méditerranée, l'interview.
Je crois que oui, seulement si le programme qu'ils ont bâti, qu'ils ont construit, sera décidé au niveau parlementaire. S'il n'y a pas de crise parlementaire, je crois qu'il y aura des chances pour pouvoir avoir un gouvernement durable.
Qu'est-ce que vous appelez comme crise parlementaire ?
Le fait qu'il y a des parlementaires, surtout du Parti démocrate, qu'ils ne sont pas encore vraiment définissables par rapport à ces gouvernements. Il s'agit des parlementaires qui sont encore très proches à Matteo Renzi.
Les partisans de Renzi sont un peu sceptiques sur ce gouvernement, sur cette alliance.
Quelqu'un, oui, il a aussi écrit et déclaré, et comme qui les parlementaires qui sont proches de Renzi sont la majorité à l'intérieur du groupe parlementaire du Parti démocrate, il faut voir si Matteo Renzi restera capable de leur donner une direction en fait respectée.
Est-ce que ça va changer la politique en ce qui concerne les migrants?
Je crois que oui. Et il y a un ministre de l'Intérieur qui est une préfète, qui est la seule ministre technique, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'appartient pas à aucun parti politique des trois partis politiques qui constituent aujourd'hui le nouveau gouvernement en Italie. Il a été caractérisé quand elle était préfète de Milan pour de prise des positions contre des lois et des provvedements de Matteo Salvini.
Ce qui veut dire que les ports italiens seront plus ouverts désormais?
Je crois que oui. Je crois que le CV et la position personnelle de cette nouvelle ministre nous dit qu'elle sera plus ouverte par rapport au problème des migrants qui arrivent dans le port italien.
Et est-ce que la politique européenne également sera moins tendue qu'elle ne l'était avec Matteo Salvini?
Je crois que oui, parce que tout le fait penser par rapport au fait que le Parti démocrate aujourd'hui détient les contrôles du ministère, de presque tous les ministères liés et attachés aux questions européennes.
Di Maio aux affaires étrangères, est-ce que c'est pas un risque, compte tenu de ses prises de position antérieures dans l'ancien gouvernement?
Oui, c'est vrai qu'il désormais il est devenu le chef de file du mouvement 5 étoiles. Il est devenu un ministre parmi les ministères réputés les plus importants en fait. Et donc il faut voir si cet nouvel engagement peut effectivement lui donner un rôle efficace et puissant par rapport à la politique même du mouvement 5 étoiles. Je crois pas qu'il a toutes les compétences pour recouvrir ses rôles.
Il a un manque d'expérience compte tenu de son âge aussi.
Oui, tout à fait. Il est le ministre encore le plus jeune. C'est vraiment difficile de penser s'il a encore les compétences. Je crois qu'il aura beaucoup de vice-ministres et des sous-secrétaires qui feront une partie de travail pour lui.
Voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, che sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. Di di din di, 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 di di din di. La voglio solida ed accogliente, semplice e calda, robusta e vera, per farci musica mattina e sera. E la poesia abbia il suo letto, voglio abitare sotto a quel tetto. Di di din di, 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 di di din di. Nessuno, nessuno
casa per i ragazzi che non sanno mai dove incontrarsi, e per i vecchi case capienti che possono vivere con i parenti, case non care per le famiglie e che ci nascano e figli e figlie. Come una stella piena di sole e di fortuna, e sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. E voglio ogni casa per tanta gente, la voglio solida ed accogliente, semplice, calda, robusta e vera, per darci musica mattina e sera.
Carlo Pala, y aura-t-il des changements dans la politique méditerranéenne de l'Italie?
Je crois que ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'en fait, le gouvernement, le premier Conte, on peut dire comme ça, avec la Ligue et les mouvements 5 étoiles, il a pensé surtout à la dimension des migrants, mais il n'a pas vraiment réussi à se rapporter aux autres pays méditerranéens, sinon dans certaines façons pour la Libye, prévoir des rapports dans certaines raisons politiques avec les autres pays de la Méditerranée, sauf pour un domaine spécifique que c'est celui de l'environnement. Le même ministre de l'Environnement qui a prêté serment, il a établi beaucoup de relations avec les autres ministres de tous les pays et méditerranéens et européens et aussi asiatiques et africains, qu'ils ont beaucoup apprécié la puissance de l'Italie par rapport à la pollution de la Méditerranée. Donc il faut voir au niveau plus spécifique des relations politiques de l'Italie, qu'est-ce qu'on va faire si le gouvernement Conte peut vraiment changer les choses. Parce que jusqu'à ce moment, les relations politiques de l'Italie par rapport à la Méditerranée ont été tous caractérisées, on peut dire comme ça, par les problèmes des migrants.
Et en ce qui concerne la gestion de la périphérie, des îles, des régions du Sud, il y a eu deux ministres, pour le Sud et un autre pour les affaires régionales, ça peut faire avancer un certain nombre de revendications et de revendications d'autonomie, par exemple?
Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, la raison parmi lesquelles Matteo Salvini a déterminé la crise des gouvernements, c'est apparemment le fait que le gouvernement Conte, le premier gouvernement Conte, les mouvements 5 étoiles, disait beaucoup de non à l'autonomie des autres régions, notamment des régions septentrionales, pour leur autonomie. La Vénétie, la Lombardie, l'Émilie-Romagne, parmi lesquelles, ont été les trois régions qui ont organisé, qui ont bâti, qui ont constitué un comité qui a porté un référendum où les citoyens ont été interpellés pour leur demander s'ils étaient favorables à l'autonomie. Ce n'est pas l'autonomie qui est celle de 5 régions à statut spécial, comme, parmi lesquelles la Sardaigne, par exemple, mais c'est une autonomie dite différenciée, parce que par rapport aux autres régions à statut ordinaire, celle région aurait la possibilité, en théorie, d'avoir plus de pouvoir par rapport à certaines matières où elle deviendrait en fait le seul à pouvoir décider, et aussi au niveau fiscal. Donc il faut voir si les mouvements 5 étoiles aujourd'hui, avec le Parti démocrate, est prêt à garantir le même niveau. Je crois qu'il ne changera rien ou presque rien par rapport au statut spécial et aux autonomies spéciales, parce que les mouvements 5 étoiles est déterminé. Enfin, il y a encore des positions très fortes pour réduire, voire effacer complètement les autonomies spéciales italiennes.
La défense de l'environnement devient une préoccupation majeure, tant les perspectives futures sont inquiétantes. Valérie Cabanès, qui était au parc Galéa pour une conférence, défend la création du crime international d'écocide. Cette juriste internationale veut que le juridique se saisisse de la protection de la terre et pose le principe de la personnalité juridique des territoires.
Méditerranée, le reportage.
Alors il s'agit effectivement de porter atteinte à la sûreté de la planète, c'est pour ça que je plaide pour un crime international grave, au même titre que le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression, qui sont des crimes contre la paix et la sécurité humaine. La définition que je propose est une atteinte grave ou une destruction de communs naturels ou de cycles écologiques de la Terre, c'est-à-dire en fait de porter atteinte à des systèmes ou des écosystèmes qui sont vitaux pour le maintien de la vie. Et c'est vrai que la crise écologique actuelle et la crise climatique nous invitent à repenser un droit centré sur le vivant, qui ne peut plus se préoccuper que de l'humain, qui doit absolument aujourd'hui regarder les liens d'interdépendance qu'il y a entre l'humanité et le reste du vivant et comprendre que l'on ne pourra garantir les droits fondamentaux de l'humanité de demain si nous ne protégeons pas les conditions de la vie.
Alors c'est un crime qui aurait une extraterritorialité puisqu'il pourrait concerner aussi bien des personnes morales, physiques que des États.
Oui, alors la spécificité effectivement des crimes internationaux les plus graves, c'est qu'ils sont jugés par la Cour pénale internationale, qui est une institution qui a été créée en 2002 et qui permet donc de poser le principe de la compétence universelle du juge, qui donc peut dans tous les pays qui sont signataires de du statut de la Cour pénale internationale, peut être saisie au regard de faits qui auraient des impacts au-delà de l'État. De toute façon, le crime d'écocide n'étant pas reconnu, c'est pas du tout sur cette qualification que l'on pourrait essayer de réfléchir.
Non, mais s'il était reconnu, par exemple.
S'il était reconnu sur le fait que le rôle écosystémique de l'Amazonie est important pour la planète entière, et ça s'est prouvé scientifiquement, hein, c'est une pompe à carbone, c'est une forêt qui produit 20% de notre oxygène et surtout qui régule le cycle des pluies. Donc la qualification, à ce moment-là, devrait effectivement être réfléchi sous l'angle de la manière dont Jair Bolsonaro encourage sa destruction.
Alors, vous pensez aujourd'hui que les États, les personnes morales ou physiques ne sont pas suffisamment sanctionnées quand elles transgressent des règles qui protègent l'environnement ?
Il manque aujourd'hui une responsabilité directe de personnes physiques, une responsabilité pénale qui puisse être reconnue auprès de dirigeants politiques ou économiques pour les décisions ou les actes qu'ils commettent vis-à-vis de l'environnement, mais vous comprenez bien que ma vision n'est pas de parler de simplement de crimes contre l'environnement comme quelque chose qui est extérieur à nous. Il s'agit vraiment, et c'est pour ça que je mène un plaidoyer sur les droits de la nature, de reconnaître justement ce principe d'interdépendance qui régit la vie et qui fait que nous ne pourrions pas nous nourrir, nous ne pourrions pas nous soigner si nous n'avions pas les plantes autour de nous, et qu'il faut donc préserver ces liens d'interdépendance. Et pour cela, il faut permettre de reconnaître des crimes contre la nature, nature dont nous faisons partie. Et poser cette responsabilité pénale permettrait de réguler en particulier l'activité industrielle. Vous avez raison, vous m'avez parlé de personnes morales. En droit pénal international, les personnes morales ne sont pas reconnues. En revanche, c'est une volonté que nous avons de faire avancer ce sujet pour que des dirigeants économiques et des entités morales comme des grandes entreprises, comme des multinationales, puissent sortir de ce régime d'impunité dans lequel elles se trouvent, à transgresser les limites de la planète au point de rendre cette planète dangereuse pour l'humanité, et à ne pas pouvoir être poursuivies parce qu'elles ne sont pas de vrais sujets de droit internationaux, comme le sont les États, par exemple.
D'accord. Alors, en ce qui concerne la Méditerranée, vous demandez sa reconnaissance juridique. Ça se concrétiserait comment ?
Alors, quand on parle effectivement de commun planétaire, il s'agit des océans, des mers, des fleuves transfrontaliers, des grandes forêts primaires, des espèces migratrices qui seraient donc protégées par cette reconnaissance du crime d'écocide et par la reconnaissance de droits de la nature. Donc il s'agit en fait de donner une personnalité juridique en propre à de grands écosystèmes vitaux pour tous, de manière à ce qu'ils puissent être défendus en justice par pouvoir de représentation, bien sûr, afin de protéger le rôle écosystémique qu'ils jouent sur Terre. À l'heure actuelle, si vous voulez, une entreprise, par exemple, est reconnue comme a une personnalité morale et une personnalité juridique, mais une forêt, une mer, comme la Méditerranée, ne l'ont pas, et donc ils n'appartiennent à personne en dehors des eaux territoriales, mais ils sont exploitables par tous. On compte aujourd'hui engager que nous sommes dans une sixième extinction de masse, et une destruction de la mer Méditerranée et une destruction de la vie marine en général sur Terre, qu'il faut poser un cadre, et que ce cadre, pour qu'il soit le plus préventif possible, la meilleure des manières, c'est effectivement de reconnaître ces communs comme des entités vivantes qui doivent défendre leur droit à exister.
Et pour la Corse, donc aussi, il faudrait qu'elle déclare son territoire et ses eaux sujets de droit. Là aussi, il y aurait les mêmes conséquences juridiques.
En fait, la Corse fonctionne comme la Terre. C'est un... en soi un écosystème global, puisque c'est une île, d'accord, comme la planète Terre, qui est constituée de sous-systèmes écologiques, d'écosystèmes propres à des territoires. Et cet ensemble, en soi, pourrait très bien reconnaître les droits de la nature de manière à pouvoir préserver pour les générations futures ces espaces naturels et cette biodiversité, et donner une personnalité juridique à différents écosystèmes de manière à pouvoir défendre leur intérêt à exister et défendre le rôle qu'ils ont à jouer face à la justice ou face à des intérêts économiques qui les menacent et qui menacent les générations futures.
D'une manière concrète, ça se réaliserait comment ? Qu'est-ce qu'il faudrait que les élus, le monde politique, je suppose, le monde associatif fassent ?
Alors c'est vrai que c'est pas simple pour la Corse, puisque là où les droits de la nature ont été reconnus, en tout cas par la voie législative, ça s'est fait soit dans les constitutions, donc d'un État, soit dans des lois adossées à la Constitution, c'est le cas en Équateur, en Bolivie, au Mexique, ou par des voies législatives propres à des villes, dans des États fédéralisés, non centralisés comme l'est la France, aux États-Unis par exemple. Donc on ne pourrait difficilement que passer par une forme de déclaration de l'Assemblée territoriale de Corse, une sorte de pacte que les Corses passent finalement avec eux-mêmes et la nature, si je puis dire, qui serait donc de l'ordre du déclaratif. Et après, il y a une réflexion qui est en train d'être menée, que je mène, et avec l'exécutif, mais aussi avec les scientifiques, par exemple, les personnes qui gardent les réserves naturelles marines, etc., sur la manière de mettre en application de façon très concrète ces droits de la nature. Là, ce n'est pas à moi de vous dire où on en est dans cette discussion. C'est un sujet qui est en cours. Et je pense que, pour ce que j'ai pu entendre et comprendre, il y a une vraie volonté et des scientifiques et des politiques d'avancer vraiment sur ce sujet et de trouver des solutions très concrètes pour que, effectivement, l'écosystème corse, la nature, les générations futures deviennent des sujets de droit ici.
Méditerradio se termine, vous êtes priés d'être présents la semaine prochaine et n'oubliez pas notre rendez-vous quotidien avec la Méditerranée chaque matin à 7h10 avec la chronique Mare Latino. Merci, bonne semaine à toutes et à tous.